Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Proprio nella luce della risurrezione del Signore Gesù, dobbiamo continuare a pregare per la pace. Non possiamo mettere fra parentesi nella nostra assemblea domenicale i grandi problemi del mondo degli uomini. Dobbiamo essere semplici come le colombe, ci ha detto Gesù. La nostra arma è la preghiera, i salmi, soprattutto l'Eucaristia, che dobbiamo celebrare e vivere proprio anche come la nostra forza per invocare da Dio la pace. Anche se dobbiamo essere consapevoli, Gesù ha detto, furbi come i serpenti. Dobbiamo essere consapevoli che c'è chi cerca la guerra, chi l'ha preparata, chi vuole che continui, chi non considera il bene del mondo, degli uomini, soprattutto dei popoli più semplici. Ecco allora, iniziamo questa Eucaristia nella luce del risorto.
Dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 5, i versetti dal 27b al 41. In quei giorni il sommo sacerdote li interrogò dicendo: «Non vi avevamo espressamente proibito di insegnare questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo». Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore per dare a Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti noi siamo testimoni e lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono». All'udire queste cose essi si infuriarono e volevano metterli a morte. Si alzò allora nel Sinedrio un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato da tutto il popolo. Diede ordine di farli uscire per un momento e disse: «Uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Tempo fa sorse Teuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa 400 uomini. Ma fu ucciso e quelli che si erano lasciati persuadere da lui furono dissolti e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo al tempo del censimento e indusse gente a seguirlo, ma anche lui finì male e quelli che si erano lasciati persuadere da lui si dispersero. Ora perciò io vi dico, non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo piano o quest'opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta. Ma se viene da Dio, non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio». Seguirono il suo parere e, richiamati gli apostoli, li fecero flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. Parola di Dio.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, al capitolo 5, versetti 11-14. Io, Giovanni, vidi e udì voci di molti angeli attorno al trono, e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia, e dicevano a gran voce: l'agnello che è stato immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sottoterra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello, lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano: amen. E gli anziani si prostrarono in adorazione. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 21, versetti dall'1 al 19. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade, e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Gli dissero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: no. Allora egli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci, e benché fossero tanti la rete non si squarciò. Gesù disse loro: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane, lo diede loro e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: seguimi.
Parola del Signore.
Ecco, continuiamo a seguire anche noi con questa lettura il discepolo che Gesù amava. Ne abbiamo già parlato al momento, quando abbiamo letto il racconto della corsa al sepolcro del discepolo che Gesù amava e di Pietro, e come il discepolo che Gesù amava fu il primo a credere senza aver visto. Beati coloro che hanno creduto senza aver veduto. Vide e credette. Ecco, ma anche oggi noi ritroviamo Pietro e Giovanni, Pietro, o meglio dovremmo dire il discepolo che Gesù amava, perché in tutto il Vangelo non è mai nominato il discepolo che Gesù amava. È sempre nascosto, il suo nome non è detto, non è esplicito. E dobbiamo aggiungere che questo non è dovuto, questo titolo così straordinario, il discepolo prediletto da Gesù, non è certamente un'autoattribuzione del discepolo, del testimone oculare che sta alla base del Vangelo, ma è il modo in cui la sua comunità, in cui coloro che hanno creduto e conosciuto Gesù attraverso la sua testimonianza, lo hanno qualificato con un titolo così grande, il discepolo che Gesù amava, e noi vediamo che è sempre il primo, anche nel brano di oggi, è lui, dopo il segno del miracolo, ecco, della pesca miracolosa, è lui che dice a Pietro: è il Signore. E poi troviamo anche Pietro, in questa parte del Vangelo in particolare, li troviamo sempre insieme. E in questo caso ci fermiamo un momento soprattutto sul dialogo che segue questo pasto preparato da Gesù dopo la pesca miracolosa, in cui Gesù affida a Pietro un primato. Abbiamo anche un altro testo nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, in cui si parla dove Gesù riconosce che la confessione di Pietro è un segno di un'elezione da parte di Dio, da parte del Padre. Gesù lo riconosce: non viene da te, ma è il Padre mio che te l'ha rivelato. E perciò Gesù aggiunge in quel testo di Matteo: tu sei pietra, e su questa pietra edificherò la mia comunità, la mia assemblea santa. Ecco quel testo, ricordiamo che anche là poi, è un testo bellissimo, ma poi immediatamente nei versetti successivi, Pietro, che Gesù ha chiamato la pietra, viene chiamato anche Satana, perché si oppone, diciamo, al programma che Gesù comincia a spiegare in modo più chiaro ai suoi discepoli. Bene, qui abbiamo là un altro testo del Nuovo Testamento dell'autorità di Pietro. Mi sembra che noi possiamo leggerlo così, questo testo. In realtà, sottolineando così le parole di Gesù: pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore, dà a Pietro, qualifica Pietro come pastore. Certo, tutti sono pastori, anche gli altri, dice Sant'Agostino, certamente. Ma qui c'è una indicazione specifica che riguarda Pietro. Ed è sottolineato ripetutamente, per tre volte, Gesù gli insiste dicendo: pasci le mie pecore. la cosa più straordinaria di questo brano, da cui noi dobbiamo poi dedurre un insegnamento per tutta la Chiesa, anche per noi, è il modo in cui Gesù gli dà questa autorità. E questa è certamente la caratteristica principale di questo brano, che non riguarda l'amore. Spesso io ho sentito fare belle omelie sul fatto che Gesù chiede a Pietro l'amore, ma non è così. Intendiamoci, è tutto vero, è l'amore quello che conta. Però qui il problema non è l'amore, cioè non è che Gesù chiede a Pietro, caro Pietro, per favore, mi raccomando, di volermi bene, di amarmi, mi ami tu, poi non è così sicuro Gesù, quindi lo ripete una seconda volta, poi una terza volta, non è così. In realtà non sono domande queste. Come Pietro ha rinnegato Gesù per 3 volte, adesso Gesù gli dà l'autorità, ma gliela dà in questo modo, umiliandolo, perché questo è il senso del testo. Questo testo riguarda l'umiltà, non riguarda l'amore, anche se al centro c'è l'amore, non c'è dubbio, ma riguarda l'umiltà. E difatti notiamo subito la prima domanda che pone Gesù a Pietro nell'interrogatorio che gli fa, perché Gesù lo chiama e lo interroga. Questo è il senso. Pietro, tu mi ami più degli altri? Prima domanda. Si può dire che tu mi ami più degli altri? Pietro si guarda bene dal dire sì sì, io ti amo più degli altri. No, non può dirlo. Dopo quello che è avvenuto, dove anzi lui in modo ancora più esplicito ha negato di essere un discepolo, non è che può dire adesso che lo ama più degli altri, non lo può amare. Risponde umilmente: tu sai che ti voglio bene, tu sai che ti voglio bene. Anche l'espressione tu mi ami e tu sai che ti voglio bene è un modo, nella traduzione italiana, io a mio parere giusto, corretto, di rendere la differenza nel testo greco, nel testo originale. Pietro risponde con un'espressione di amore, ma umile, e non aggiunge assolutamente che ama più degli altri, come aveva invece sostenuto prima della passione. Se anche gli altri si scandalizzassero, io no. E per questo Gesù lo chiama adesso, mentre gli dà l'autorità, gliela dà in questo modo, ricordandogli: caro Pietro, tu puoi forse dire che mi ami più degli altri? No. Poi c'è una seconda volta in cui Gesù mette in dubbio, per lo ami, si può dire per me tu mi ami? Ricordiamo che Gesù aveva insegnato, parlando di sé, non c'è amore più grande di colui che dà la vita. Colui che dà la vita, questo è l'amore. L'amore vero, come Gesù ha spiegato di sé quando ha parlato del buon pastore, lo vedremo domenica prossima, ma quando ha parlato nell'ultima cena di sé, ha detto che l'amore consiste in questo. L'amore vero consiste nel dare la vita per coloro che si amano. Cosa può dare uno di più che non la propria vita? Questo è l'amore. Qui Gesù dice a Pietro: ma si può dire che tu mi ami? Pietro non dice sì, ti amo. Dice sì, ti voglio bene. Umilmente, tu sai che ti voglio bene. E poi quello che rattrista Pietro e l'autore, e questo mi sembra una contro, diciamo una prova in più, che questa è la lettura oggettiva di questo testo, l'intenzione dell'autore quando ci racconta questo, sottolinea esplicitamente che Pietro si rattristò. Si rattristò perché? Non perché l'ha chiesto 3 volte semplicemente, ma perché la 3ª volta Gesù ha messo addirittura in dubbio la sua umile risposta. Si può dire che tu mi vuoi bene? Sentendo, Pietro si rattristò che gli avesse messo in dubbio addirittura la sincerità con cui Pietro gli rispondeva, consapevole dei tradimenti, io ti voglio bene. Gesù sembra mettere in dubbio questo. In realtà Gesù ha da aggiungere una parola. Ecco allora il modo in cui Gesù gli dà l'autorità. Pasci le mie pecore, pasci i miei agnelli. Pietro deve sempre ricordarsene che è questo il fondamento della sua autorità. Deve ricordarsi di questo. E non può dire che ama più degli altri. Quindi noi vediamo come al centro di questa azione di Gesù, che è un'azione alquanto singolare, no? Perché Gesù vuole arrivare ad umiliare Pietro, perché se ne ricordi, nel momento in cui gli dice ti do l'autorità di pascere, cioè in qualche modo al mio posto ci sei tu, in questo modo gliela dà però, che si ricordi. Poi aggiunge, seguimi. Non dobbiamo separare questo comando finale, dopo che gli ha fatto una profezia con un'immagine dove si dice che gli disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. Quando si usano queste espressioni, glorificare Dio con la morte, si intende il martirio. Con quale morte avrebbe glorificato Dio subendo il martirio? Gli disse quella parola: quando eri giovane, quando sarai vecchio, ti porterà qualcuno dove tu non vuoi. E gli, per indicare questo, quanto misteriosa, però per chi racconta, in queste parole alludevano alla morte, al martirio di Pietro, e forse anche addirittura, come molti ritengono, al tipo di martirio. La tradizione ci dice che Pietro è stato crocifisso come il suo maestro. Questo non c'è qui scritto, ecco, non abbiamo, però è possibile che si alluda non solo al martirio, ma anche al che tipo di martirio, con quale tipo di morte avrebbe reso gloria a Dio. Ecco, detto questo, gli dice seguimi. E questa è la parola decisiva anche della sua autorità. E cioè, quando veramente Pietro amerà il Signore Gesù fino in fondo, quando darà la sua vita per Lui. Come aveva pensato con presunzione prima, io sono disposto a venire a essere messo in carcere e anche a morire per te. A questo punto Gesù gli comanda seguimi. Questa è la qualità essenziale anche dell'autorità. Cioè sarà maestro Pietro, sarà pastore, quindi sarà guida nella misura in cui egli segue il maestro, che non c'è un'altra misura, non c'è un altro modello, per chiunque, per le pecore e per i pastori, per i più piccoli e per i più grandi, c'è un unico modello, un'unica meta, un unico cammino, quello di seguire il Signore Gesù. Ecco, uniamo i nostri cuori, la nostra preghiera. Preghiamo per la pace, preghiamo per tutte le chiese nel mondo. Preghiamo per la fede delle chiese e il bene degli uomini. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, o Signore. Sì, preghiamo in modo speciale in questo tempo di Pasqua per tutta la Chiesa, perché davvero la resurrezione del Signore possa sempre illuminare il cammino di tutti i discepoli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo per tutti gli uomini che non conoscono il Signore Gesù, perché il Vangelo della salvezza possa giungere a ogni creatura. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutta l'umanità più povera e misera, per quanti fuggono dalla guerra, per quanti sono da tanto tempo nei campi profughi, per i carcerati. Preghiamo. E preghiamo per il dono della pace in Ucraina e perché il Signore conceda giorni di pace a tutta l'umanità. Preghiamo. Preghiamo anche per tutti noi riuniti qui questa domenica, perché davvero il Signore giorno per giorno, con la sua parola, col suo Vangelo, ci dia di seguire il Signore Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per il nostro caro amico Padre Rafik, che ieri è stato consacrato vescovo per il Patriarcato di Gerusalemme dei Latini, per la zona della Galilea. Perché il Signore benedica tutto il suo ministero, il suo cammino, il gregge che sarà lui affidato per tutta la Chiesa di Gerusalemme. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per Lella e Iorio, che sono sempre con noi, che questa settimana festeggeranno i loro 50 anni di matrimonio. In comunione con loro, perché il Signore continui a benedirli, benedica la loro famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per i giovani, per i ragazzi, per i giovani, per la loro fede, per la loro formazione e anche per che ci siano molte vocazioni di chi si dedica interamente al Signore, si consacra alla sua lode, al servizio nella Chiesa. Preghiamo. Raccomandiamo a Dio anche, ancora, tutti i più poveri, i più miseri nel mondo. Invochiamo la sua misericordia sui morenti, sui morti, soprattutto sulle vittime dei conflitti, su chi piange. Preghiamo. Noi ti preghiamo sempre, o Dio, nel nome del tuo Figlio, il Signore risorto, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.